Le 19.34, cari amici, eccoci di nuovo qua per un'altra puntata di Scanner, una puntata che verterà tantissimo su un argomento a me molto caro, ma naturalmente non posso cominciare senza aver salutato il padrone di casa, Giulio Dini. Buonasera e ben trovato. Ciao Giulione, come stai?
Ciao Nick, ben trovato, tutto bene, grazie. Potresti essere l'ospite tu stasera.
Insomma, però hai un ospite ancora migliore rispetto a quello che potrei essere io, per cui non anticipiamo i temi. Verso le 19.40 lo scopriremo. Tra l'altro un grande amico.
È un tuo competitor, direi. No, siete sullo stesso piano.
Te mi vuoi troppo bene, ma lui è molto più avanti. Io so riconoscere i meriti, caro il mio Giulio Dini, però mi fa piacere la tua stima nei miei confronti perché mi rende frizzantino, guarda.
Lui è più commerciale.
Sì.
Più commerciale, è molto bravo, devo dire che
c'ha anche più notizie, siamo sinceri, del Cecca. C'ha anche più notizie del Cecca, questo è vero, dai.
Ma perché probabilmente ha creato una rete, diciamo, organizzativa che gli permette di essere un pochino più tentacolare di te.
Va bene, comunque sei... abbiamo già capito, possiamo spoilerare.
Sei un uomo solo al comando e lui invece guida una truppa.
Sì. E comunque voglio dire, è un grande amico di Giulio Dini, un grande amico di Niccolò Ceccarini, lo presentiamo già adesso, tra poco avremo Gianluca Di Marzio, ma voglio dire, visto che si parla di calciomercato, perché il 3 gennaio, vogliamo ricordare, no, quelle che sono le date del mercato di gennaio, il 3 gennaio ufficialmente comincia la sessione invernale e terminerà il 31 gennaio alle ore 20, quindi insomma sono 28 giorni tutti tirati, no, come si dice in gergo, caro Giulio, dove tu sarai protagonista, perché tu oltre a essere avvocato sei anche procuratore, per cui hai il doppio ruolo, no? In questo senso sei impegnato sia per motivi professionali e altri motivi professionali legati al calcio, e quindi insomma sarà un mese intenso, no? Noi non ci si riposa mai a gennaio, no?
Ma quando riposarci? Ma quello è un altro capitolo.
Però ecco, Giulio, te sei convinto che sarà un bel calciomercato questo qui di gennaio?
Perché per chi ci ascolta, nei 5 top campionati europei, la data del 31 di gennaio è, come dire, coincide come data per la conclusione del mercato. E questo spesso e volentieri è un elemento che a volte sposta, e in passato ha spostato anche alcuni trasferimenti, perché laddove c'erano dei campionati che rimanevano aperti in entrata, a volte questo ha condizionato un trasferimento. Penso che sarà un calciomercato in tono minore, per una serie di motivi. Il primo è che a gennaio generalmente si fa un pochino fatica a migliorare decisamente una squadra, perché si ha meno disponibilità a investire, quindi si cerca di andare un po' sul sicuro, e quindi la cerchia delle alternative tecniche per i direttori, per i club, si stringe moltissimo. E poi perché credo che quest'anno una quindicina di squadre del campionato di Serie A siano moderatamente soddisfatte tutte quante, sia dei risultati che delle rose, e questa è una particolarità che si avvera veramente di rado.
E però comunque soldi ce ne sono sempre poco, a parte qualche squadra che secondo me ne ha un po' più delle altre. Penso alla Fiorentina, che prenderà Iconè, anzi che ha già preso Iconè per 15 milioni di euro più 3 di bonus. Questo, ti do questa notizia proprio in tempo reale o quasi in tempo reale, però ci sono anche altri club che dovranno inventarsi qualcosa. E allora ti chiedo, Giulio, sarà ancora più fondamentale il ruolo dell'intermediario o del procuratore per cercare magari un procuratore che ha 2-3 giocatori che possono entrare in alcuni scambi, no? Voglio dire, io sono un esubero da una parte, potrei essere utile dall'altra, cioè il lavoro del procuratore barra dell'intermediario potrebbe diventare determinante anche in questa sessione?
Ma procuratore e intermediario sono due figure che non coincidono.
Non
per
coincidono,
forza.
Però infatti ho detto il procuratore o intermediario, insomma, poi qualche volta voglio dire.
Il procuratore, come professionista, ha un ruolo sempre più forte, molto diverso da quello che l'opinione pubblica si è fatto. Ma perché devo dire è diventato un consulente tecnico a tutti gli effetti, spesso e volentieri. proprio perché siamo di fronte a un mercato globalizzato e i club, anche quando sono strutturati ed hanno un reparto di scouting all'avanguardia, difficilmente riescono a avere sotto controllo il calcio su tutto il pianeta. E quindi è sorta questa figura del procuratore come un consulente a volte dei presidenti, che cosa che non piace tantissimo ai direttori, a volte degli stessi direttori, perché vi assicuro, e lo dico a chi vi ascolta, che anche il lavoro dei direttori è estremamente difficile, perché sono bombardati dalla mattina alla sera di richieste, di proposte, di istanze. E è difficile muoversi in questo mare, soprattutto quando c'è poco tempo a disposizione, bisognerebbe lavorare davvero con grandissimo anticipo. L'intermediario è una figura che può avere, come dire, un peso, direi che ce l'hanno mediamente, per quello che ho detto, più per la sessione estiva, perché diciamo con un po' di anticipo si riescono a proporre giocatori e magari ancora non sono stati visionati dai club. Per esempio, un giocatore adesso in Uruguay, faccio un esempio, un 2002 o un 2003, che stanno crescendo, giocano già nella massima divisione, sono calciatori, devono essere messi un pochino monitorati per un pochino di tempo, e qui la figura dell'intermediario che li presenta ai club è una figura che può essere importante, al di là di quello che succederà poi per queste figure professionali, sia con quello che deciderà la FIFA che con quello, mi risulta, che modificherà anche la Federcalcio nel prossimo mese, anche per le domiciliazioni degli agenti che hanno sede all'estero perché hanno conseguito il titolo in altri paesi.
Giulio, se ti dico Grand Hotel Calciomercato, che ti viene in mente?
Mi viene in mente Almanacco del Grand Hotel Calciomercato.
E quindi Gianluca Di Marzio. Buonasera, ciao Gianlu, ben trovato di nuovo.
Ciao a tutti, buonasera. Ciao.
Abbiamo Gianluca Di Marzio, grazie Gianluca di essere con noi.
Ciao Giulione, sei un amico, lo sai, quando vuoi.
E abbiamo introdotto già con questa battuta un po' la tua ultima opera, che è nelle librerie attualmente, che rispetto alla prima opera si chiama Almanacco del Grand Hotel Calciomercato. Mi ricordo, parlando, e quando stavi per chiudere il Grand Hotel Calciomercato, quindi il tuo esordio, praticamente stavi già pensando a tutto quello che ti era rimasto fuori, no? E che non avevi avuto modo o spazio di scrivere. Però guardando a quest'ultima tua iniziativa, leggo con curiosità che tu dici che il calcio mercato 2021 passerà alla storia. Sembra quasi che questo sia stato un elemento in più che ti ha portato poi a creare questa creatura dell'almanacco. È così?
Sì, in parte così, in parte invece, quando ti confessavo che avrei voluto recuperare parte, diciamo, degli aneddoti che non avevo utilizzato nel primo, poi mi sono reso conto che sarebbe stata forse un po' una brutta copia, cioè avrei pubblicato un libro con gli episodi magari meno brillanti o meno originali, che non avevano trovato spazio nel primo. Invece, creando questa sorta di almanacco legato proprio al calciomercato dell'anno solare, quindi da l'anno che se ne sta per andare, da gennaio fino a fine agosto, penso che possa diventare una sorta di rituale, cioè penso che possa diventare, spero, un appuntamento ogni anno con un libro che racconti un po' tutti i retroscena del calciomercato dell'anno, e con anche, secondo me, l'aspetto più interessante, più particolare, più anche inedito, che è quello di tutte le cifre, di tutte le operazioni in entrata e in uscita delle squadre di Serie A, che penso possa diventare una bella guida non solo per il tifoso, ma anche proprio per gli addetti ai lavori, per gli agenti, per i direttori sportivi, andare a vedere quanto è costato un giocatore Antist dello Spezia che tipo di formula, quanto è stato pagato, quanto è il diritto di riscatto, quanto è il conto riscatto, quanto è l'obbligo, se nel caso c'è l'obbligo. Insomma, tutti questi particolari che oggi, diciamo, appassionano ormai tutti, perché ormai il tifoso è diventato di un'esigenza, direi, fuori dal comune.
Giulio.
Dico, appunto, ti stavo per chiedere com'era venuta l'idea dell'almanacco, perché effettivamente, lo spieghiamo a chi ancora non ha acquistato il libro, l'almanacco si riferisce proprio all'elenco squadra per squadra delle operazioni di mercato compiute con quelle che tu definisci delle cifre verificate, no? Che anche questo vuol dire essere un
fino
passo
adesso
avanti,
non le ha smentite,
ecco,
nessuno,
infatti,
quindi
volevo arrivare a quello.
Se dopo un mese e mezzo non le ha smentite nessuno, vuol dire che evidentemente il lavoro di verifica è stato un lavoro, no, a parte gli scherzi, cioè, è stato un lavoro diretto. Poi le società non potranno mai dirmi sì, è vero, ti ho aiutato io a dartele, però sono state comunque cifre che ho raccolto attraverso il mio lavoro di informazioni con società, con agenti, con segretari, con direttori, quindi comunque sono fonti dirette, non sono siti, non sono giornali, cioè sono assolutamente fonti dirette dai protagonisti delle operazioni, quindi ci ho tenuto per quello perché volevo che diventasse proprio un punto di riferimento veritiero, cioè non la cifra perché l'ha pubblicata quel sito francese, sì, o quel, sì, giornale tedesco. No, sono tutte cifre realmente verificate con i club e con i diretti interessati.
Ecco Gianlu, ti faccio una domanda veloce e poi ti rilascio a Giulio. Qual è la cifra, sì, che ti ha fatto più dannare l'anima? Quell'operazione nella quale hai dovuto lavorare un po' più rispetto alle altre per arrivare, diciamo, alla quadra, come si dice in gergo.
Ma devo dirti la verità, no, forse più che una trattativa, forse una squadra, ecco, devo dirti che trovare le cifre della Salernitana non è stato facile, un po' perché era alle prese con questa situazione del trust, quindi sì. E quindi c'era molta reticenza, ecco, a fornire le reali importi di determinate operazioni, tipo, non so, il prestito di Zortea o quello di Ragnese, insomma, comunque è stato difficile per quello, ecco. Poi quella più particolare sicuramente Tonali, perché sono 6.999.000, cioè, oppure Jarosinski 1.000 euro di riscatto, cioè, poi ci sono alcune che hanno delle cifre che sembrano scritte per un film, ma che in realtà sono reali.
Ma poi devo dire, tu sei sempre stato poi un appassionato di numeri,
sì,
cioè questa realizzazione dell'almanacco è poi anche forse il coronamento di una tua passione.
Allora, a me è sempre piaciuto sapere quanto è il riscatto, quanto è contro quel, mi è sempre piaciuto la percentuale di, cioè, sai, entrare nei meandri dell'operazione mi è sempre piaciuto, ma devo ammetterti che non è più ormai soltanto una passione mia, ma oggi il telespettatore, l'utente social, quello che segue me, quello che segue voi, cioè non, veramente non gli basta più sapere, sì, che la squadra compra quel giocatore, cioè se di Conè alla Fiorentina non vuole sapere soltanto che l'ha pagato 15, ma in quanti anni l'ha pagato, quando comincia a pagarlo e il bonus a che cosa è legato, cioè vuole veramente sapere tutto. Perché, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che il calciomercato è entrato sempre di più nell'abitudinario del tifoso e anche nei suoi particolari, quindi evidentemente abbiamo abituato, lo dico anche con Nick, abbiamo abituato anche a fornire sempre degli elementi, delle operazioni abbastanza affidabili e attendibili, perché la gente oggi ci tiene a sapere sempre di più. Ecco,
a proposito di Conè, colgo il gancio perché io ho esordito dicendo che la Fiorentina ha praticamente preso Conè e che, insomma, sì, si tratta solo di depositare il contratto. Ecco, Gianluca Di Marzio conferma, anzi l'anticipazione
ma
è tua.
Ma ne abbiamo parlato l'ultima volta.
Sì, sì, no, ma volevo appunto sapere un'ulteriore conferma, insomma, i Conè sarà
Viola. Sì, è fatto tutto, sì, si devono solo formalizzare quando ci sarà la possibilità, regolamento alla mano, di formalizzare, ma la Fiorentina devo dire che si è mossa con larghissimo anticipo e fin troppo, cioè io non ricordo operazioni del mercato di gennaio impostate praticamente i primi di novembre e chiuse a metà novembre di solito, sai, tu a metà dicembre inizi a fare qualcosa e magari molte società chiudono a fine dicembre, no, le operazioni, ma che con un mese addirittura di anticipo sull'apertura stento a ricordare sinceramente operazioni definite così, e anche, di un esborso economico non indifferente, stiamo sempre parlando di 15 milioni, non c'è dubbio. Di
Giulio, ecco, scusami la piccola digressione, ma quando
anche questo è un assist a proposito di cifre non indifferenti, e, insomma, ne abbiamo viste tirar fuori ben più importanti. Tu pensi, Gianluca, che questo questione, chiamiamola, io la definirei di finanza allegra, che è, diciamo, all'ordine del giorno ormai da 3 settimane, abbia contribuito in qualche maniera ai grandi colpi di mercato? Io personalmente penso di no, e che questo possa condizionare le prossime sessioni. Che cosa pensi?
In che senso? Non ho capito, ti riferisci al plusvalenza?
Cioè, il fatto che adesso ci sia una lente di ingrandimento sulle operazioni dei top club, che ormai quotidianamente si parla anche di passività, di mancanza di liquidità, oltre alla questione, ormai della procura di Torino. Pensi che questa possa frenare i futuri mercati, e se questo tipo di finanza, che comunque deve essere verificata, è stata quella che ha generato i grandi colpi oppure no?
No, non credo che possa cambiare qualcosa, credo che sia proprio un'esigenza dei club, quando ci sono meno soldi e c'è meno liquidità, devi fare operazioni di scambi, devi fare operazioni di prestiti, devi fare operazioni di diritti di riscatto che diventano obblighi a determinate condizioni, secondo la definita tu, la finanza comunque creativa, cioè, quindi questo, nonostante l'attenzione di autorità competenti eccetera eccetera, mi sembra l'unico modo per fare calciomercato oggi, almeno in Italia, almeno non per tutte le squadre, perché poi la Fiorentina per esempio ha una liquidità importante, tant'è che spende 15 milioni per un giocatore senza aver venduto nessuno, quindi non è che dice devo vendere uno per comprare un altro, no, ma riguarda pochi club in Italia che hanno questa forza economica così oggi da poter fare delle operazioni senza privarsi di un giocatore da inserire nello scambio o senza venderne uno prima da un'altra parte, quindi dovranno sicuramente evitare di dare dei valori a dei giocatori che possano far pensare che l'operazione sia meno diciamo reale rispetto a quello che può, anche se lì poi si può aprire una giurisprudenza, perché poi come fai a stabilire il valore preciso di un giocatore? Il valore può esserci oggi una cifra, ma tu puoi vendere un giocatore perché magari pensi al valore anche in prospettiva di questo giocatore, quindi sembra un discorso molto difficile da materializzare, ecco.
Poi tra l'altro, prego Giulio.
Vado io?
Sì, tanto la mia...
Cioè, per esempio, faccio un esempio, giusto per ragionare di calcio, ma senza parlare di plusvalenza, no? Il Lucca che il Torino regala al Palermo in quel momento lì, e perché il Torino pensa che Lucca, evidentemente facendo un errore, per carità, ma pensa che sia un giocatore che non vale niente, perché altrimenti non lo regala al Palermo senza tenersi nemmeno una percentuale di futura di vendita. Poi Lucca, dopo un anno che fa bene a Palermo, viene venduto a 2.300.000 più 600.000 di bonus al Pisa, vale 3 milioni, e oggi ne vale 12 magari o 15, quindi avete visto che un giocatore in 2 anni, da che per una società valeva 0, poi vale 3, vale 15, quindi cioè, come fai oggi a stabilire un valore reale di un giocatore?
Certo,
per il presente,
se vogliamo andare anche su quello che scrivi tu, anche la stessa vicenda Messias, mi pare che il Gozzano non abbia bonus, diciamo, su
il Gozzano
di,
quando
di
ha dato
Messias,
il giocatore al Crotone insieme ad altri, bravo, e quando il Gozzano ha ceduto al Crotone Messias più Evans e Petris per 350.000 euro, tutti e tre i giocatori, non si è tenuto una percentuale di rivendita su nessuno dei tre, quindi non poteva pensare che Messias un domani sarebbe andato a giocare al Milan e sarebbe stato venduto per 7 milioni, 8 milioni di euro, quindi cioè, sono tutte situazioni che tu dai un giocatore, dai un valore, ma sono valori che possono essere cambiati anche dopo poche settimane a seconda del rendimento positivo o negativo dell'atleta stesso.
Ecco, tra l'altro volevo aggiungere, visto che si parlava prima, lui, il nostro Giulio Dini, diceva no, un po' di finanza allegra che abbia cambiato meno il mercato, di sicuro la disponibilità inferiore a livello economico ha portato molte società a lavorare su formule di trattative, no? Gianlu, tipo prestito di 18 mesi con diritto barra obbligo di riscatto, sì, no, per diluire nel tempo eventualmente, certo, il carico sul bilancio. Anche questa, diciamo, certo, è una nuova versione del calciomercato.
Sì, perché per esempio anche Locatelli alla Juve, molti si sono scandalizzati o hanno attaccato il Sassuolo perché ma il Sassuolo gli ha prestato il giocatore gratis per 2 anni, eccetera eccetera. Però, come Giulio mi insegna, di solito in Italia quando si fanno i trasferimenti anche a titolo definitivo si fanno i pagamenti della cifra in 5 anni, sì, giusto? Si fa un tot all'anno e si fa un pagamento in 5 anni,
sì.
Locatelli al Sassuolo viene pagato comunque in 5 anni, solo che la Juventus comincia a pagarlo dal terzo anno e paga tutta la cifra in terzo, quarto e quinto anno. Quindi non è che il Sassuolo i soldi non li prenderà, li prenderà sempre in 5 anni, ma li prenderà dal terzo al quinto e i primi due non riceverà nulla, però non è che gliela regalato il giocatore,
no,
sempre
no,
nel corso di 5 anni alla fine. Però sai, molti non le capiscono queste cose, quindi gli hanno fatto un favore, sì, gli avranno pure fatto un favore che la Juve i primi 2 anni non tira fuori niente, ma sempre gli deve dare poi al Sassuolo i soldi prestabiliti nel giro dei 5 anni, quindi.
Ma non c'è dubbio.
Giulio,
Gianluca, secondo la tua esperienza nel mercato, quanto merito alla programmazione e quanto all'imponderabile?
No, ci sono squadre che
nel mercato, e qui ti restituisco il tu mi insegni, si va anche molto dietro alla suggestione, all'innamoramento, all'idea de che scoppia all'improvviso.
È così. Ci sono delle società, ci sono dei direttori, ci sono dei manager alla Galliani, no? Per esempio, che hanno costruito anche un po' la loro carriera piena di grandi colpi anche nelle operazioni da ultimi giorni, magari nate proprio per un'opportunità, per un'occasione, quindi giocatori che non erano stati programmati per essere presi, no? Nel corso dell'anno. Altre società invece che lavorano proprio di strategia, di programmazione, che arrivano gli ultimi giorni e non si presentano nemmeno al calciomercato perché loro hanno già dato. Oggi poi si lavora molto di algoritmi, no? Oggi ci sono tante società come il Venezia, come lo Spezia, società che fanno mercato come fosse Football Manager, come fossero i giochini quelli a cui ci divertiamo spesso anche noi, però giocatori che sono anche bravi quelli che vengono presi, infatti Venezia dimostra che i Busio e Jonsen sono tutti giocatori di un certo livello, quindi bisogna poi essere bravi ad amalgamarli e avere anche un allenatore che sia in grado di poterli poi unire come i puntini di un puzzle e farli poi rendere al massimo, ecco.
Giulio, abbiamo...
È un po' la cultura americana.
Sì, americana. Tu inserisci nel cervellone elettronico i parametri, ho bisogno di quel giocatore destro che attacchi lo spazio in quel modo, che abbia quella fisicità, che abbia la scadenza di contratto così, che guadagni colà, che abbia quel tipo di movimento con la palla, movimento senza palla, e lui ti fornisce una sorta di lista con i primi 3-4 e poi dopo, questo secondo me un po' penalizza i famosi osservatori di una volta, quelli che andavano sui campi a prendere freddo e a vedere i giocatori anche senza la palla, quindi tu magari andavi a cercare di comprare un giocatore, di vedere un giocatore e magari gli osservatori ne segnalavano un altro poi, ecco, oggi così diventa più difficile con gli algoritmi trovare un giocatore che non è in quei parametri.
Giulio, abbiamo tempo per un'ultima domanda per Gianluca Di Marzio e io mi faccio indietro perché
non mi avete chiesto di Vlahovic, come mai?
Perché non lo so, guarda, di Vlahovic tanto, guarda, se vuoi te la possiamo anche chiedere, per l'amor del cielo.
No, perché sai, la domanda che mi fanno tutti la mattina,
sì,
la sera.
Noi speriamo che sia eventualmente giugno il giorno e il momento della cessione.
Vlahovic è la domanda a piacere.
Esatto. Vabbè, rispondiamo su Vlahovic e poi l'ultima domanda al volo di Giulio.
No, ma io da quello che ho capito, adesso a parte tutto, non so dove giocherà, però so che vuole lui stesso vorrebbe rimanere fino a giugno, che mi sembra una cosa comunque importante, che vuole portare la Fiorentina in Europa e vuole in quel modo forse anche un po' lasciare con il sorriso e lasciare con un ricordo ancora più piacevole, quindi credo che sia proprio un'esigenza, un desiderio del giocatore, quello di restare fino a giugno. Ecco, poi a giugno si scatenerà l'asta e si vedrà chi offrirà il progetto più interessante, la città più interessante, più che alla Fiorentina, al giocatore e ai suoi procuratori.
Sì. Giulio, l'ultima random per Gianluca.
Io credo che per questo... Prego.
No, no, dicevo l'ultima per Gianluca da parte tua, così almeno poi lo salutiamo.
Sarebbe sensato, secondo me, secondo il mio modo di vedere, rinnovare per poi essere ceduto. Però questi sono affari loro. Hai scritto, Gianluca, di tantissimi, dei tanti cambi di panchina che sono avvenuti in Serie A. Anche questo è un dato abbastanza inusuale, a volte anche a sorpresa. Tu stesso dedichi un capitolo alla vicenda Mourinho. Tu pensi che tutti questi cambi abbiano giovato alla bellezza e all'equilibrio di questo campionato? Secondo me vanno insieme bellezza ed equilibrio.
Sì, beh, direi di sì. Il nostro caro comune amico Spalletti a Napoli ha sicuramente dato una vitalità, una anche una valorizzazione delle risorse, anche quelle che giocavano di meno negli anni scorsi, comunque molto importante. Sarri sta costruendo un ciclo diverso alla Lazio, Mourinho ha riportato comunque un entusiasmo importante a Roma, Allegri sta cercando di ricostruire la Juve, Italiano a Firenze è stato determinante, direi, per il progetto. Simone Inzaghi comunque all'Inter ha fatto anche oltre quelle che potevano essere le previsioni in un anno senza Conte, senza Chimi e senza Lukaku. Quindi mi sa Dionisi a Sassuolo ha raccolto un'eredità pesante, sta dimostrando di avere delle ottime possibilità di diventare un grande allenatore. Devo dire che Andrea Azzolri è Empoli. No, devo dire che tutti quelli che hanno però quelli che hanno cambiato hanno poi preso tutti gli allenatori di un certo valore, quindi alla fine è stata una scelta quella di cambiare tanto a livello di panchine, sicuramente vincente per la nostra Serie A.
Gianluca, è stato un piacere come sempre averti qui ospite a Scanne, nella circostanza in generale a TMV Radio. Naturalmente noi ti facciamo tanti auguri di buone feste, ti ringraziamo per la disponibilità e complimenti ancora per la tua ultima creatura al Manacco 2021-2022 del Grand Hotel Calciomercato, che Giulio
grazie
Dini prontamente, che Giulio buon Dini Natale, prontamente fa vedere grazie ai nostri ascoltatori.
Grazie ragazzi, buone feste a tutti, un abbraccio.
Ciao Gianlu, grazie a te. Ciao. Giulio, siamo in chiusura davvero, non abbiamo più tempo, per cui ricordiamo che lunedì prossimo e lunedì 3 gennaio andrà in onda Il Meglio di Scanner, quindi due puntate che ancora dobbiamo scegliere, quelle più interessanti. Sarà difficile perché sono tutte interessanti, per cui lasceremo a te, uomo della decisione, quale puntate rimandare, e poi naturalmente live torneremo il 10 di gennaio.
Tanti auguri, buon Natale, ci vediamo il 10 gennaio.
Ciao Giulio, buona serata anche a te e altrettanti auguri. Ciao. Bene, ringraziamo Giulio Dini, Scanner termina qua, termina anche la diretta da Firenze per quanto riguarda questo lunedì che ci porterà alla settimana di Natale, soprattutto diciamo agli ultimi giorni da vivere tutti di un fiato, sempre qua con TMV Radio e con Stadio Aperto. Scanner torna lunedì prossimo e come abbiamo detto live non il 3 di gennaio ma il 10 con lo stesso Giulio Dini. Io ringrazio tutti voi che siete rimasti in ascolto fino ad ora, ringrazio la più giovane delle sare, Mastro Simone, che è stata con noi in regia. Vi ricordo 21:30 al Maracanã Show. Per quanto ci riguarda, Stadio Aperto torna domani a partire dalle 17. Ciao e buona serata a tutti.